40 anni fa moriva Pasolini, moriva nel modo drammatico che sappiamo nel corso di un oscuro episodio. Certamente Pasolini è stato uno degli ultimi grandi intellettuali che abbia goduto di una popolarità alla quale non siamo abituati, soprattutto a partire, diciamo, dalla fine del Novecento, una popolarità che gli scrittori non hanno più registrato, la popolarità che era stata di Pascoli, di Carducci, di D'Annunzio, in una certa misura anche di Ungaretti e di Montale, ma forse dopo questi grandi autori, nessun altro scrittore ha più goduto della stessa considerazione nella società. Non si tratta solo di qualcosa che ha a che fare con il valore delle loro opere, ma che ha a che fare piuttosto con il seguito, la conoscenza, la diffusione e il fatto che la loro figura fosse una figura di riferimento all'interno della società e al di fuori delle cerchie della letteratura. Eppure, a distanza di 40 anni, benché la figura di Pasolini sia una delle poche di cui si serve ancora la memoria, c'è da dire che i giovani non sembrano ricordarsene molto. Alcuni giorni fa all'università, in previsione proprio di questa trasmissione, domandai ai miei studenti chi conoscesse Pasolini, chi sapesse qualcosa di Pasolini. Solo pochi alzarono la mano dicendo che sì, doveva essere un regista, ma non sapevano citare nessun titolo della loro opera. Eppure siamo qui, ad una radio, non certamente in una accademia, in una sede universitaria, a parlare di Pasolini. Lo facciamo con Luca Daino, che ha pubblicato una monografia su Fortini, si è occupato di poesia del Novecento, di Raboni, di Sereni, appunto di Pasolini, oltre che di letteratura di consumo. Luca Daino, qual è la sua sensazione circa la vitalità di Pasolini oggi?
Sulla sopravvivenza di Pasolini oggi io mi sentirei di esprimere un'opinione tutto sommato ottimistica, se non in assoluto, proprio perché esperienze come quelle che abbiamo appena raccontato, di giovani che di Pasolini conoscono forse soltanto il nome, tutti possiamo raccontarne. Resta il fatto che se lo confrontiamo con i suoi coetanei, con i colleghi, gli altri scrittori, gli altri intellettuali che hanno attraversato da protagonisti il secondo Novecento nell'ambito culturale italiano e non solo, dobbiamo registrare che probabilmente solo Pasolini, col suo personaggio, con la sua figura, ancor prima che con le sue opere, e forse il celebre Calvino, anche molto sostenuto dalle scuole, sin dalle scuole secondarie di primo grado, siano resistiti alla marea montante che in effetti ha spazzato via gran parte di questi personaggi e con loro anche tante loro opere. Quindi oggi anche il fatto che siamo qua a parlarne in un certo senso è la riprova del fatto che Pasolini continua a suscitare un qualche interesse. Basti pensare, forse, questo sto per citare un elemento che spesso viene chiamato in causa, Pasolini tra i nati negli anni 20, negli anni 30, tra i letterati, gli scrittori italiani e poi attivo nella seconda metà del Novecento, è l'unico ad avere così tanti volumi della collana più autorevole per quanto riguarda l'editoria italiana, cioè quella dei Meridiani Mondadori. Pasolini ha ben 10 volumi di questa collana e l'editoria, in sintonia anche con la scuola, ha dedicato altrettanto spazio soltanto a Calvino, mentre i già citati colleghi, amici, compagni di strada di Pasolini nel secondo Novecento letterario italiano, Sereni, Fortini, a cui abbiamo già fatto cenno, hanno un meridiano, due in alcuni casi. Però questo è il confine dentro il quale sono probabilmente in maniera definitiva confinati a stare di qui a un tempo di cui oggi non sappiamo dire la lunghezza.
Abbiamo citato Fortini, abbiamo citato Sereni, abbiamo citato autori che facevano parte di quell'Italia in cui si mosse anche Pasolini. Lei non ha la sensazione che quel dibattito culturale appartenga definitivamente al passato? Certo, oggi parlare di dibattito culturale, come dire, ha un significato vagamente patetico, perché nel senso in cui lo intendevano questi maestri, oggi è definitivamente terminato. Però oggi, diciamo, i problemi che stavano a cuore a questi intellettuali non sono forse definitivamente consegnati alla loro epoca?
Sì, spesso si dice purtroppo sì. In effetti, al discorso che stavamo facendo, si potrebbe aggiungere il fatto che siamo di fronte alla rimozione della memoria di questi letterati e alla memoria delle loro opere, ma ancor prima che una rimozione diretta a loro come scrittori, come narratori, come poeti, è una rimozione di problemi. A partire dagli anni 80, dagli anni 90, del Novecento, tutta una serie di questioni che per questi personaggi era stata fondamentale, e questioni riguardo alle quali prendevano parola pubblicamente, anche con una qualche risonanza sui massimi periodici, sui massimi quotidiani della penisola, questi problemi sono un po' spariti. La sensazione potrebbe anche essere che sono vittime di una rimozione che non li riguarda direttamente, ma che li ha coinvolti, e si potrebbe, alla luce di questo, forse immaginare che verrà anche un momento nel quale le loro opere, al netto delle questioni a cui ancora oggi le leghiamo, potranno venire recuperate proprio sganciandole da quell'ordine di problemi, questioni, da quell'orizzonte culturale alle quali ancora oggi le leghiamo.
Forse è la fine della politica, dell'ideologia, cioè di piani di riferimento della realtà che non sono più condivisi nella nostra epoca. In fondo la politica è diventata pura amministrazione di potere economico, l'ideologia è tramontata visto il fallimento della grande ideologia di riferimento che era stata il marxismo, e allora certamente tutta la loro ricerca, che si fondava su questi pilastri, appare oggi profondamente anacronistica.
Sì, a questo va legata forse la difficoltà che gran parte di questi autori si sono espressi in versi, e insieme a questa rimozione di un certo ordine di problemi che sono anche fortemente politici e politicizzati, c'è la rimozione, diciamo, del genere letterario poesia. Anche questo è un dato noto, è quasi uno stereotipo ormai, però diciamo ci sono tanti scrittori di poesia, ci sono pochi lettori, e quindi tanti autori importanti del nostro secondo Novecento, che è stato ricchissimo di versi di ottimo livello, sia in ambito europeo, sia in assoluto in ambito mondiale, subiscono a loro volta questa rimozione. Per quanto riguarda strettamente la politica, certamente sì, è cambiato il rapporto che quotidianamente oggi non solo una persona qualunque, diciamo così, ma anche un intellettuale di professione ha con la politica. Basti pensare al contesto della Milano degli anni 60, 70 e a quello attuale. L'intellettuale lavora ancora nell'ambito dell'editoria, della comunicazione, anche dell'università, però è stato, diciamo, liberato, si potrebbe anche dire desautorato, nel suo ruolo di voce che prende la parola per tutti, veicolando dei significati che possono esprimersi fino ad arrivare a un pubblico largo. Questo mandato agli intellettuali è stato tolto molto presto, insomma è stato un movimento graduale che sin dal boom economico in realtà è iniziato, e poi oggi, diciamo, si è compiuto in maniera sembra definitiva.
Pasolini aveva voluto partecipare al dibattito politico e ideologico della sua epoca direttamente con gli strumenti del verso. Sì. E questo era stato un elemento che lo aveva portato a entrare in conflitto con Fortini, che invece voleva giustamente che fossero rispettate le distinzioni tra i piani del discorso. E Pasolini alimentava forse un'illusione che era stata anche di D'Annunzio, il vivere un poet. In fondo aveva cercato per tutta la vita di proporsi nelle spoglie del poeta. Come giudica questo aspetto della vita di Pasolini? Cioè, lo vede più condannato, più relegato al passato, o lo vede forse un aspetto che potrebbe avere qualche elemento di attualità? Sto pensando ad una società dominata dallo star system.
Sì. Ma in prima istanza, un po' provocatoriamente, direi che ciò che lo ha condannato è ciò che lo ha salvato. Voglio dire che ciò che lo ha condannato, proprio agli occhi di tanti intellettuali che erano vicino a lui negli anni 60 e 70, è stato poi quello che oggi forse lo ha portato, almeno finora, in salvo, lui e la sua memoria. Voglio dire che una delle osservazioni principali, fortemente critiche, se non di condanna completa, del personaggio Pasolini come poeta e come intellettuale, era stato proprio il fatto che a un certo punto, nel corso della seconda metà degli anni 60, in maniera pressoché totale, programmatica, nei primissimi anni 70, Pasolini aveva preso a usare i versi come strumento di comunicazione politica. Spessissimo si potrebbe prendere alcune poesie dei primi anni 70, metterle a fianco agli articoli che sono poi usciti sul Corriere della Sera, sono stati poi raccolti variamente in volume, e si vede che gli argomenti sono gli stessi, le prese di posizione sono le stesse. E quindi la critica che gli veniva mossa era che lui utilizzava il verso come potenziamento, come fasullo potenziamento della propria visione del mondo, della trasmissione della propria visione del mondo. Voglio dire che mettere in versi un discorso politico dava a questo discorso un'ulteriore forza. Nel momento in cui si cercava razionalmente di opporsi a un discorso politico fatto in versi, la risposta poteva essere quella che si trattava di poesia e che un approccio del tutto razionale o intellettuale avrebbe sfalsato l'onestà del confronto. In realtà l'osservazione che veniva fatta è che la falsificazione era a monte, cioè era nell'uso del verso e dell'aura che il verso porta con sé per veicolare un pensiero politico, come per incapsularlo dentro un guscio sodo che lo liberasse da possibilità di venire criticato. Però forse proprio questo oggi, proprio la capacità di Pasolini di toccare tanti tasti sulla tastiera dell'arte e della presa di posizione intellettuale lo ha salvato. Oggi pensare a un intellettuale degli anni 60, degli anni 50 o anche 70 davvero ce lo fa sentire lontano, perché era un'altra vita, perché gli ordini di problemi sembrano proprio essere diversi. Pasolini invece, facendo il regista, facendo l'attore, intervenendo sul Corriere della Sera, su tanti altri quotidiani, entrando dentro la TV con tanti timori, però entrandoci, insomma, diciamo così, Pasolini ci ha messo davvero la faccia. Forse oggi, se chiediamo chi è Pasolini, si risponde affermativamente, però non si sa citare nessuna sua opera. Io penso che anche questo non sia un caso. Io penso che forse oggi Pasolini, quello che ci ha lasciato come capolavoro, non è tanto una delle sue opere, forse Le ceneri di Gramsci, forse quel piccolo capolavoro che è il cortometraggio La ricotta, però forse alla nostra società Pasolini parla ancora con i suoi 10 meridiani, con le risposte affermative che a volte possiamo ricevere a scuola interrogando su chi è Pasolini, sta proprio nel fatto che il suo capolavoro è la sua vita.
Ma non tutti sono convinti che Pasolini sia, per usare una sua stessa espressione, una forza del passato. C'è chi è convinto ancora dell'attualità di Pasolini, anzi della capacità profetica. Roberto Carnero, italianista, ha scritto un libro dedicato a Pasolini che si chiama Morire per le idee, vita letteraria di Pierpaolo Pasolini. Carnero, perché lei ritiene che Pasolini sia stato un precursore per certi versi, abbia intuito qualche cosa la cui assennatezza, la cui verità a noi abbiamo potuto constatare negli anni successivi?
Perché ha sempre avuto delle posizioni molto personali e anche a volte discutibili, e a volte si può essere in contrasto con quello che lui pensa su certi aspetti della società, della vita politica, della vita culturale del paese, ma ha sempre la capacità di provocare una riflessione, di innescare un pensiero, e questo appunto su temi come il consumismo, la diffusione a televisione, la politica o la mala politica. Siamo nei primi anni 70 quando Pasolini scrive gli articoli sul Corriere della Sera che poi verranno raccolti nel volume Scritti Corsari, e in quel libro lì ancora ci sono molti spunti che secondo me vale la pena rileggere, approfondire e mettersi in rapporto con queste idee pasoliniane.
So che lei sta concludendo una importante antologia per le scuole secondarie, e in questa antologia, mi diceva, ha incluso nella parte, diciamo, antologica alcune pagine degli scritti corsari, cioè quei testi che raccoglievano i contributi giornalistici che Pasolini pubblicava negli anni 70 sul Corriere della Sera. Ritiene che quei testi abbiano ancora da dirci qualcosa? Appunto, ci aiutano oggi a capire una società che sembra remota da quella degli anni 70?
Io penso di sì, anche perché i ragazzi che studiano oggi nelle scuole superiori non hanno vissuto quegli anni, e quindi leggere gli scritti corsari significa ripercorrere grandi questioni civili come le battaglie per il divorzio, l'aborto, il cambiamento della Chiesa. Oggi viviamo una fase di rinnovamento della Chiesa con questo Papa, e all'epoca si era concluso il Concilio Vaticano II, c'era un papa come Paolo VI, e Pasolini analizza anche il modo con cui il papa di allora cercava di applicare il concilio, che poi in realtà è stato per molti aspetti archiviato, e oggi Papa Francesco sta riprendendo molte idee, proprio le più innovative di quella stagione della Chiesa. O ancora c'è il famoso articolo Io so i nomi, no? Il romanzo delle stragi, in cui Pasolini diceva di conoscere i nomi dei responsabili della strategia della tensione, non li faceva, diceva, perché non aveva le prove, ma il suo compito di scrittore era quello di connettere aspetti apparentemente slegati e lontani in un disegno unitario. Tutti questi sono spunti, sono aspetti attraverso i quali un ragazzo oggi può avvicinarsi a quegli anni e anche al dibattito sulle idee, che in quegli anni era molto vivo in Italia su molti fronti.
Pasolini scrisse anche delle cose lungimiranti in questo senso sulla televisione.
Sì, addirittura in questo caso prima di scritti corsari, siamo negli anni 60, quando nel film La rabbia lui prendeva alcuni vecchi cinegiornali e c'era un servizio e li ricommentava dal suo punto di vista. E lì c'era un servizio sull'avvio dei programmi sperimentali della RAI, siamo all'inizio degli anni 50, e c'era il giornalista di allora, il cinegiornale, che con voce stentorea e entusiasta cantava le lodi di questo nuovo mezzo. Dice, finalmente anche in Italia abbiamo la televisione come appunto gli Stati Uniti, in altri paesi avanzati, ci stiamo avviando sulla via della modernizzazione. E invece Pasolini, fatto finire la voce originale del servizio, con la sua voce calma, pacata, un po' cantilenante, così dice: una nuova arma è stata inventata per la diffusione dell'ignoranza e del cattivo latino e della menzogna. Quindi teniamo conto che questa cosa lui la dice nel 62, quando fa appunto questo film La rabbia, e la RAI del 62 era la TV educativa, no, di Bernabei, una TV democristiana, che però faceva delle cose molto belle. In prima serata c'erano gli sceneggiati in cui venivano ripresi i grandi capolavori della letteratura, i fratelli Caramazzo,
se avesse conosciuto le reti commerciali.
Però evidentemente, ecco, questo è interessante, lui intuisce le potenzialità insite nel mezzo, al di là di come allora ora era la televisione, e quindi chissà cosa avrebbe detto dopo.
Il suo libro si conclude con un appendice sul caso giudiziario. Alla luce di quanto è emerso negli ultimi anni, possiamo capire qualche cosa di più di come sono andate le cose in quella tragica nottata sul Lido di Ostia?
Una chiarezza definitiva non c'è, e temo che non ci sarà mai. Una cosa però è certa: Pelosi non era solo sulla scena del crimine. Ormai le risultanze delle indagini, dopo che è stato riaperto il caso alcuni anni fa, vanno tutte in questa direzione, anche testimonianze, hanno studiato i tracciati di un filmato ripreso appunto sul luogo del delitto il giorno dopo, e si vede chiaramente che i tracciati degli pneumatici delle automobili testimoniano che c'era più di un'automobile in quel luogo. Pelosi ha detto, l'unico accusato e, come dire, l'unico processato e condannato per questo omicidio, ha detto e smentito a varie riprese la sua tesi iniziale di essere l'unico responsabile. È molto probabile, io mi spingo a dire certo, che non era da solo, e forse non fu neanche lui il responsabile. Sapere chi è stato è molto più difficile.
Il maggior esperto certamente di Pasolini è Walter Siti, italianista molto noto, scrittore in sé e curatore della monumentale edizione in 10 volumi che ci è stata proposta dai Meridiani Mondadori. Nessuno come lui ha messo le mani nelle carte di Pasolini e forse ha, in occasione di questo quarantennale dalla tragica scomparsa dello scrittore, rimettere mano alle carte è la sola cosa seria che si possa fare, di là dai clamori suscitati da questa vicenda. Professor Siti, lei recentemente sulla lettura, il settimanale di cultura del Corriere della Sera, ha cercato di rintracciare l'eredità pasoliniana nella letteratura contemporanea e mi sembrava che il suo scanning fosse uno scanning che tutto sommato non avesse raccolto molta messe.
No, in effetti penso che Pasolini non abbia, diciamo così, lasciato una vera eredità letteraria per molti motivi probabilmente. Uno è che effettivamente più lo leggo e più mi rendo conto che dal punto di vista stilistico, almeno fino al 65 diciamo, le sue cose appartengono veramente a un'altra epoca, cioè è ancora in fondo il mondo della prosa d'arte degli anni 50, che prevedeva, come dire, che ci fosse una vivacità di una tradizione nazionale, no? Per cui ogni scrittore nuovo faceva riferimento a una sua, un suo pantheon di antenati nella letteratura italiana. Questo credo che adesso sia completamente finito, insomma, la casa della lingua non esiste più, ormai siamo a mondializzazione avanzata e gli scrittori italiani, prendono molto da scrittori tradotti, prendono molto dai fumetti, prendono molto dalla musica. E quindi questa tradizione è finita, gli esperimenti che si fanno adesso di sperimentalismo stilistico mi sembrano semmai di tipo reattivo, cioè contro a una specie di nonchalance in cui è caduta la parola, per cui conta quello che si dice ma non come si dice. Alcuni scrittori adesso cercano di fare dell'iperstile, però è molto diverso da quello che si faceva appunto negli anni 50. La seconda ragione è forse che mentre altri scrittori, penso a Montale o a Calvino, hanno lasciato l'idea di una formula stilistica che quindi ha potuto essere riprodotta, eccetera, il Pasolini invece più nuovo, quello dopo il 65, è un Pasolini estremamente mobile, estremamente insoddisfatto delle sue soluzioni e che quindi non può essere modello di niente, non può essere modello a nessuno, nemmeno a se stesso.
In effetti la produzione giovanile in dialetto friulano è parsa a molti uno dei risultati più persuasivi dell'opera pasoliniana, risultati che certamente rientrano nella tradizione del novecentismo che poi lui avrebbe rinnegato, ma che ci hanno posti di fronte ad alcuni degli esiti migliori della lirica dialettale del Novecento. Come vede lei questa produzione?
Io sono convinto che soprattutto le poesie a Casarsa, cioè appunto la prima parte della sua produzione in friulano, siano appunto tra le cose migliori della poesia dialettale novecentesca italiana e tra le cose migliori sue, nel senso di cose perfettamente riuscite. Pasolini spesso è più interessante per le sue cose non riuscite che per quelle riuscite, però quelle sono forse, sono tra le cose più compiute. Temo che anche questa tradizione però tipicamente novecentesca della poesia in dialetto, che nasceva come controcanto alla poesia in lingua, mi sembra che adesso appunto non abbia esempi significativi, perché probabilmente il ricorso al dialetto adesso non può più avere quell'aria di recupero di una lingua pura per poesia come aveva, per Giotti o per Marino o per lo stesso Pasolini.
Indubbiamente Pasolini poi ha posto un'ipoteca anche sul Novecento letterario dialettale, inducendoci ad analizzarlo secondo la sua stessa ottica, cioè secondo il novecentismo squisito, prezioso, che guarda gli spagnoli e a esperienze comunque selettive,
catalani.
Ecco, meno diciamo in questa direzione sono andati altri grandi autori novecenteschi, penso a Franco Loi, a Raffaello Baldini, che hanno scelto invece di incamminarsi su quella linea di tessa che era del tutto
più realistica, insomma,
e anche incompresa, diciamo, Pasolini. Cioè. Pasolini non aveva capito Tessa, lo si sente.
Sì.
Ma se noi dovessimo consigliare al nostro pubblico quale Pasolini legge, perché molti hanno letto i romanzi della stagione romana, Ragazzi di vita, Una vita violenta, però certo, io credo di ricordare che lei apprezzasse anche l'ultimo Pasolini, quello che in gran parte è sfuggito al pubblico perché è uscito postumo, inedito. Lei forse potrebbe dare delle indicazioni che vanno a valorizzare quell'autore?
Sì, dunque dividiamolo un po' per generi, perché appunto lui è intervenuto un po' in tutti i generi e forse quella è anche una delle sue forze. Per quello che riguarda la narrativa, io penso che il suo romanzo più sincero sia Atti impuri, cioè il primo, che consiglierei di leggere, perché anche se è un romanzo che ha molti difetti, non del tutto, come dire, licenziato dall'autore, eccetera, però ha delle cose, ha dentro delle cose molto belle che permettono di capire molto Pasolini. E poi io amo un romanzo che non ha avuto quasi storia perché è stato soffocato dal film, cioè Teorema, che ha una struttura curiosa, perché è un romanzo che, pur restando romanzo, come dire, risente dell'influenza del genere sceneggiatura, e ha in appendice alcune tra le più belle poesie che Pasolini abbia scritto nell'ultima fase della sua vita. Per esempio c'è una poesia sui giovani che è molto molto più bella di quella famosa dell'Espresso che viene sempre citata, quella dei Celerini, eccetera.
Nella Giulia.
Esatto, e che invece non cita mai nessuno. Quindi direi Atti impuri e Teorema.
Ecco, e Petrolio, c'è qualcosa che lei pensa possa valere la pena di...
Beh, Petrolio è un cantiere aperto, ci sono talmente tante cose dentro, è ovvio che nel suo complesso non ha ancora una forma, però dentro ci sono cose molto belle, anche lì, diciamo, al di là delle cose più note, non so, il Pratone della Casilina, eccetera. Una cosa che io amo molto è proprio l'inizio di Petrolio, dove c'è un viaggio che il protagonista fa da Roma fino in Sicilia, e sono alcune tra le pagine più belle del Pasolini descrittore. Pasolini era straordinario come prosatore, capace di descrivere il paesaggio, eccetera, e sono alcune delle sue pagine più belle.